Allora, buongiorno, grazie per essere intervenuti. Oggi direi sono felicissimo di presentarvi un personaggio che per chiunque si occupa di politica estera e in modo particolare di Afghanistan e Pakistan è celeberrimo e conosciutissimo, Ahmed Rashid. Ahmed Rashid, solo per inquadrarvi un attimo il personaggio prima di partire con questa nostra conversazione, devo dirvi, era per noi giornalisti occidentali che dopo l'11 di settembre del 2001 furono catapultati sullo scenario afgano-pakistano, che non sapevano nulla di quello che stava avvenendo in Afghanistan, o comunque molto molto poco. Non dimenticate che dalla fine dell'occupazione russa dell'Afghanistan, la stampa occidentale si era disinteressata, come molto del mondo occidentale, a quello che era poi stava avvenendo con i talebani, a quello che stava capitando nel paese. C'erano state alcune fiammate di attenzione. Per esempio, la famosa distruzione dei Buddha di Bamiyan nella primavera del 2001, ma insomma, l'Afghanistan era un posto remoto e poco conosciuto. L'attenzione era molto incentrata sul Medio Oriente, sul processo di pace, sulla prima intifada, sulla se seconda intifada. Insomma, l'Afghanistan era davvero un paese abbastanza dimenticato. Ricordo che quando vi fu il famoso dirottamento aereo nel dicembre del 99, tra il dicembre del 99 e il gennaio del 2000, di un aereo che doveva atterrare in Nepal e venne dirottato a Kandahar. Ci fu allora un'attenzione molto bassa, pochissimi giornalisti vennero spostati nella zona. Ecco, noi arrivavamo così poco equipaggiati e ricordo questo particolare arrivando a Islamabad, poi Kabul. Tutti i giornalisti occidentali arrivavano con nello zaino il libro di Ahmed Rashid sui talebani. E questo è stato un po' la Bibbia degli inviati, dei corrispondenti che hanno seguito lo scenario afgano da allora in poi. Rashid, che ci parlava della crescita di questi studenti delle madrasse in Pakistan, che dal nulla, al seguito del Mullah Omar, avevano piano piano preso il potere contro le milizie dei Mujahideen in Afghanistan, e dal 96 controllavano Kabul. Ecco, io direi non ho più molto da dire per presentare Rashid. Rashid è stato il primo a studiare davvero nel profondo il fenomeno del radicalismo islamico in Afghanistan, ma anche nelle regioni del Centro Asia, nelle ex repubbliche sovietiche. È un attentissimo osservatore del Pakistan. Ogni volta, davvero ogni volta che scoppia una crisi in quelle zone, voi vedrete sulla CNN, BBC, Al Jazeera, sulle grandi televisioni, sui grandi quotidiani internazionali, sempre e comunque il parere di Rashid. Un personaggio che viaggia nelle grandi università del mondo, tra Oxford, Princeton, Yale, eccetera. E quindi è un onore, davvero un grande onore averlo tra di noi. Esce adesso questo libro tradotto da Feltrinelli, Scouse Asia, un libro che è un po' la summa di un grande lavoro che ho letto negli ultimi giorni, ricchissimo di particolari, dettagli, che vede noi italiani particolarmente interessati, visto che abbiamo 2.350 uomini, specialmente nella zona di Herat, e tra l'altro, poi ne parleremo adesso più a lungo, affronta tutta la questione del difficile rapporto tra Stati Uniti e NATO, e su quello che si potrebbe o si dovrebbe fare per cercare di uscire dal caos, non solo Asia, ma dal caos Afghanistan. Afghanistan, che vi ricordo, è stato invaso o liberato nel 2001 e ha visto negli ultimi 2 o 3 anni davvero una situazione via via peggiorata con l'incremento del terrorismo. Insomma, è un paese sempre più destabilizzato.
So, no matter how you look at it, you have to approach this problem from a regional basis.
Cancelliamo un attimo il periodo, come dire, il periodo d'amore, di questo grande affare d'amore tra l'Europa e Obama. A un certo punto i problemi vecchi torneranno a essere pressanti, no? Quindi tutti noi ci troveremo a dire: benissimo, e adesso che cosa facciamo? Obama verrà a chiedere quello che tra l'altro Bush chiedeva, perché non è nuovo che gli Stati Uniti chiedano all'Europa un impegno più ampio in termini di truppe, di aiuti finanziari, di impegno in Afghanistan. Che cosa Obama può offrire? Cioè, perché Obama dovrebbe essere più interessante per l'Europa? E come può convincere l'Europa a essere più attiva in Afghanistan? Sappiamo già, per esempio, che la Germania già dice in modo assolutamente netto che non vuole mandare altre truppe. La Francia lo ha appena fatto, ha appena mandato 1 migliaio di militari sulla zona. L'Italia non si sa, c'è anche un problema di budget, abbiamo 2.350 uomini per lo più nella zona di Herat, che è via via più difficile, ci sono stati attentati, c'è una crescita delle attività criminali. Che cosa Obama può dirci e può fare per convincerci a aiutare in quest'area?
I think the very first issue which I think the European governments
devono affrontare, e non sono stati onesti del tutto con il pubblico, è la minaccia generale che viene dal Pakistan e dall'Afghanistan. Il punto è che oggi ogni singolo paese europeo a cittadini dei vostri paesi che sono stati formati o hanno combattuto in Afghanistan contro i talebani. Prima del 2001 non c'erano italiani, tedeschi, c'erano italiani o comunque europei bianchi che sono convertiti all'Islam. Adesso ci sono tedeschi che sono stati formati e addestrati per andare in Afghanistan, musulmani. Stessa cosa vale per la Svezia, la Danimarca, l'Olanda, la Spagna. Anche in Italia la stessa cosa. Avete arrestato persone anche qui che erano collegate ad Al-Qaeda nella zona del Maghreb, Al-Qaeda e in altre zone. Quindi la minaccia terroristica si sta espandendo, non riducendo, e noi siamo, voi in Europa siete degli obiettivi deboli, quindi quello che è successo nel 2001 in America è una cosa, si è espansa qui, voglio dire, non importa se abbiamo truppe in Afghanistan o meno che vengono dall'Italia o quant'altro, penso che la minaccia proveniente da quella regione stia diventando sempre più seria e più grave. Vi ho fatto l'esempio dei tedeschi, sono stati addestrati per 3 mesi in Germania da Al-Qaeda. Adesso Al-Qaeda ha mandato un appello generale perché per formatori linguistici vogliono addestrare tedeschi in lingua tedesca, italiani in lingua italiana. È un nuovo fenomeno. Adesso hanno anche abilità linguistiche apparentemente, perché di solito erano arabi, Al-Qaeda parla arabo, oppure c'erano musulmani britannici. Adesso stanno acquisendo la lingua locale. Quindi questo è un esempio di come Al-Qaeda e la minaccia dei terroristi stia aumentando in Europa. L'altro problema importante, a mio parere, è che i problemi della politica estera importanti, penso ai rapporti con la Russia, diventeranno sempre più critici. Il petrolio, il gas che vengono dalla Russia in Europa. Beh, penso che tutti questi rapporti con l'Iran, i vostri rapporti per quanto riguarda i problemi israelo-palestinesi, medio orientali, eccetera, questa amministrazione userà questa opportunità come un test. Quanto supporto verrà dall'Europa anche nell'ambito degli altri rapporti bilaterali, multilaterali? Penso che Obama sarà molto duro sull'Afghanistan. Secondo me farà delle richieste chiare che, come le ha detto, sono già state fatte prima queste richieste, ma penso che Obama le farà con una nuova prospettiva. È una persona nuova, entra con una nuova politica, una nuova strategia e arriva sull'onda di una grande popolarità. Il terzo punto importante, a mio parere, è che se c'è un'offerta da parte degli americani a livello diplomatico, militare, politico, offerta di coinvolgere maggiormente gli europei nel processo decisionale, beh, penso che sarà un grande punto di attrattiva per l'Europa. Comunque lei ha ragione, il problema poi si rivolgerà piuttosto sulla politica interna, cioè ci saranno controversie a livello interno, il primo ministro italiano potrà affrontare l'opposizione interna italiana o il primo ministro spagnolo riuscirà ad affrontare le opposizioni interne su questo punto? Beh, secondo me quell'opposizione sarà molto forte.
In un'intervista telefonica che abbiamo avuto un paio di mesi fa in occasione di alcuni attentati contro il contingente italiano tra Shindan e Herat, non è solo un problema di numero delle truppe o di aiuti finanziari che vengono dati a queste truppe per agire sul campo, ma è anche una questione di qualità delle attività delle truppe. In questa intervista lei è stato particolarmente critico dell'attività del contingente italiano nella zona di Herat nel combattere non tanto il fenomeno talebano, ma il fenomeno della criminalità. I nostri stringer, i nostri collaboratori dall'Afghanistan e in particolare della zona di Herat ci dicono che c'è stato un incremento esponenziale nel numero dei rapimenti, l'industria dei rapimenti. Ben sappiamo dall'esempio dell'Iraq che in genere l'attività criminale in un paese destabilizzato è, come dire, il precedente che poi porta al terrorismo. Spesso i due fenomeni si accompagnano. Dunque, lei non crede che si debba chiedere ai contingenti NATO, e si parla anche spesso di questa NATO a due velocità, no? A two speed NATO, non pensa che si debba anche in qualche modo uniformare le regole di ingaggio, cioè che sarebbe necessaria una NATO ISAF più attiva?
You know,
nel 2005-2006, quando gli italiani sono andati a Herat per la prima volta, Herat era un'area pacifica, non c'erano attività di talebani, attacchi. Gli italiani e gli spagnoli sono andati lì per fare ricostruzioni, lavori di sviluppo e come peacekeeper, non per combattere. Oggi Herat è un centro delle attività dei talebani, c'è una presenza dei talebani molto più forte, ci sono attacchi contro gli italiani, avete avuto vittime. Il problema è che l'intera situazione è cambiata, ma la base sulla quale il governo italiano ha mandato le truppe non è cambiata. Sostanzialmente siete andate sulla base della premessa che le truppe non avrebbero fatto combattimenti attivi. Di conseguenza i talebani se ne sono approfittati, i talebani sanno che voi non andrete a fare pattugliamento, operazioni di combattimento, cioè gli spagnoli e gli italiani non faranno queste cose, i talebani lo sanno e quindi dicono semplicemente basta circondarli in campagna, perché voglio dire lì abbiamo campo libero, di norma gli italiani sono nelle grandi città, mentre adesso le campagne sono controllate dai talebani oppure da simpatizzanti, terroristi, mafiosi della droga, quelli che fanno rapimenti. Inizialmente le truppe occidentali erano nelle città dove c'erano più problemi da risolvere, dove erano più necessarie, adesso le attività criminali si sono espanse. Metà della NATO sta combattendo i talebani a sud, a est, i britannici, i canadesi, gli olandesi, i danesi, gli altri non stanno combattendo i talebani, ci sono grosse restrizioni che ogni governo ha imposto alle proprie truppe e dicendo che non devono andare a combattere. Ecco, secondo me questo caveat deve sparire, questa sarà una delle aree importanti dove gli americani faranno parecchie pressioni, questo caveat o queste restrizioni sui combattimenti devono essere eliminate. Questo non significa che gli italiani debbano andare a sud a combattere, però gli italiani secondo me dovrebbero essere almeno operativi nelle loro aree presidiate e dovrebbero riconquistare i territori nelle loro aree che sono cadute nelle mani dei talebani. Non possiamo mandare le organizzazioni non governative o quant'altro a fare ricostruzione, perché non è sicura l'area. perché le ONG subirebbero perdite, quindi dobbiamo mobilizzare le truppe nella zona dell'est Pacifico per pulire l'area dai talebani e poi poter coinvolgere i governi e le organizzazioni non governative in modo tale da avviare la ricostruzione. Se non facciamo questo, quale sarà il risultato? Il risultato sarà che le truppe americane dovranno combattere al posto vostro, ma questo è già successo a nord con i tedeschi. I tedeschi, anche loro hanno queste restrizioni. Ci sono 4.000 soldati tedeschi al nord dell'Afghanistan e non combattono. E allora gli americani devono andare a nord per salvare quelle truppe, perché il governo tedesco non permette alle truppe tedesche di combattere. Allora potete immaginarvi come si prospetta la situazione con i talebani e gli afghani? Voglio dire, vedono queste truppe armate con tutte le strutture, gli aerei, gli elicotteri, eccetera. Li vedono lì, non combattono e devono pure essere salvati dagli americani. Questo non è ancora successo a Ovest, ma potrebbe tranquillamente succedere. Quindi penso che le regole del combattimento, del coinvolgimento, le regole sotto le quali opera la NATO, ci sono 14 paesi con truppe in Afghanistan e ognuno di loro ha agito con regole diverse. Non si possono affrontare le minacce in questo modo.
La differenza proprio di velocità, di atteggiamento, di politica, di strategie tenute dal ventre molle dei paesi NATO che operano in Afghanistan, invece dagli americani, dagli inglesi, insomma dall'ISAF NATO più attiva, più presente. Per esempio, una storia che gli americani raccontano a Kabul in modo, direi, carico di frustrazione, è che quando nel settembre dell'anno scorso, del 2007, vennero catturati due agenti italiani nell'area di Shindan da un gruppo di talebani collegato con la zona di Helmand, poi uno dei due morì nell'azione per cercare di liberarli. Si scoprì più tardi, e questa cosa venne tenuta molto top secret, ma si scoprì più tardi che stavano pagando dei talebani per impedire gli attacchi sulle strade. Quindi questa cooperazione, e questo è un fatto gravissimo, no? È un fatto. Ora, sappiamo anche che però per alcuni governi occidentali, compreso il nostro, avere troppe vittime, no, di cui parlavamo prima, avere troppe vittime tra i militari coinvolti comporta mettere in dubbio l'intera operazione. Questo valeva per Prodi, vale oggi per Berlusconi, cioè se comincia a crescere il numero dei militari uccisi o feriti, comunque vittime, in Afghanistan cresce l'opinione pubblica. Che cosa si può fare? Questo è un problema politico molto grosso per tutta l'Europa.
Voglio aggiungere una cosa a quello che ho detto prima. Il problema che abbiamo avuto in passato è la riluttanza dei paesi europei a farsi coinvolgere in questo. L'amministrazione Bush ha una strategia totale, volevano sconfiggere i talebani durante la guerra. Ora, la questione della stabilizzazione dell'Afghanistan non implica solo la sconfitta dei talebani, dobbiamo ricostruire il paese, dobbiamo usare il soft power, dobbiamo stabilizzare i paesi vicini, dobbiamo fare tutta una serie di cose che fa parte di una campagna contro appunto questa situazione. Dobbiamo eliminare i terroristi dall'area, dobbiamo mantenere quell'area, poi bisogna cercare di ricostruire e anche guadagnarci la stima della popolazione. Purtroppo questo non è stato fatto dall'amministrazione Bush. Io spero che questa nuova amministrazione di Obama perseguirà una politica contro insorgenza molto più ampia. Non dovremmo dare le stesse argomentazioni, cioè le argomentazioni, gli italiani non dovrebbero dare le stesse argomentazioni che ha dato Bush, perché penso che Obama, spero almeno, arrivi con una nuova politica, una nuova strategia per sconfiggere i talebani, che non sia solo una strategia puramente militare. Quindi innanzitutto, a mio parere, dovete pensare a nuove argomentazioni se dovete vincere l'opposizione. L'altro problema, sì, certo, la questione dei morti, delle vittime, sono d'accordo. Sappiamo ad esempio che per salvare la vita del militare NATO c'è stato un uso eccessivo della potenza aerea. Centinaia, migliaia di civili sono stati uccisi dalle bombe NATO per salvare i militari. I talebani hanno imparato anche a usare i civili, come farsi coprire dai civili nei villaggi. Quindi le bombe NATO mandate per uccidere pochi talebani hanno ucciso anche dei civili, e sono delle tragedie queste. Ma la vera risposta alla sua domanda è questa, secondo me. Gli europei sono consapevoli, gli europei, del fatto che questa regione pone delle minacce all'Europa? La risposta è sì, le minacce terroristiche, estremistiche in questa regione effettivamente pone una minaccia enorme per l'Europa. Allora, se pone una minaccia all'Europa, allora bisogna pagare un certo prezzo per fare in modo che questa minaccia non arrivi all'Europa. Uno dei maggiori problemi in Europa, a mio parere, sia in Italia che altrove, è stata ed è che ci sono stati pochissimi governi che sono stati chiari con il proprio popolo. Pochi governi hanno detto, anzi l'unico governo che io so ha avuto un dibattito parlamentare serio sul discorso afghanistano è stato il governo olandese. Hanno invitato esperti, incluso me stesso. Abbiamo partecipato a questo dibattito molto riscaldato e tutti sono stati alla fine d'accordo, il governo e l'opposizione sono stati d'accordo nel mandare truppe. Quello che voglio dire qui è che i governi purtroppo non sono stati onesti in merito alla guerra in Afghanistan, non sono stati onesti in merito ai rischi e ai problemi che ci sono oggi, e quanto il rischio oggi sia maggiore che in passato. Non sono stati onesti sulla minaccia terroristica che arriva dall'Afghanistan, e quindi la cosa di cui abbiamo bisogno indubbiamente è maggiore onestà da parte dei governi e maggiore consapevolezza tra il pubblico. Se il pubblico italiano fosse più informato in merito alla situazione, se fosse più informato sulle politiche del governo, e se gente del governo spiegasse queste cose alla gente italiana, penso che avrebbero più supporto in merito alla situazione afghana. Questa è una delle grandi tragedie, a mio parere. Sono appena stato in Spagna, il primo ministro spagnolo Zapatero non ha mai pubblicato una dichiarazione in merito all'Afghanistan. Anche loro hanno delle truppe in Afghanistan, c'è il primo ministro di un paese che ha mandato truppe in un paese, sono lì da 3 anni e non ha mai rilasciato dichiarazioni pubbliche al proprio popolo. Fa finta che le truppe non sono lì, nasconde le cose al proprio popolo, e magari così, se nascondiamo le cose, nessuno obietta, nessuno si oppone. Quindi il pubblico non è educato in questo senso, il pubblico non è informato. Invece bisogna trattare il pubblico con rispetto e onestà, come se fosse informato.
Il discorso alle repubbliche del Centrasia, al Pakistan, non abbiamo ancora toccato la questione Pakistan, delle tribal zone, delle zone tribali, eccetera. Ma allora, una parte dell'opinione pubblica in Italia sembra sostenere Karzai quando ogni tanto lancia questi appelli al dialogo con i talebani, addirittura invita il Mullah Omar a Kabul. Gli americani sono molto più cauti, sostengono che in realtà, ero adesso ne stavamo parlando tra di noi poco fa, al Dipartimento di Stato, sostengono che in realtà non c'è un vero negoziato concreto con i talebani. Ma insomma, questa idea di parlare con il nemico, che è un po' una delle dei grandi sogni dell'Europa, no? Parlare col nemico. Ma concretamente che cosa c'è? Che cosa davvero bolle in pentola? C'è davvero questo dialogo con i talebani? Che cosa si può fare rispetto al passato? Che cosa vogliono loro? Non è che poi domani mattina ci impongono la sharia, chiudono le scuole per le donne, eccetera. Cioè, che cosa vuol dire dialogare con i talebani?
Innanzitutto penso che si debba tenere aperta una porta al dialogo. Purtroppo penso che negli ultimi 7 anni, anche qui con l'amministrazione Bush, non ci sia stata una porta aperta con i talebani, e ci sono state persone che si sono arrese. Se vogliamo arrenderci al governo, guardate Guantanamo, la gente non vuole arrendersi se poi la prospettiva è quella di andare a Guantanamo. Quindi è importante tenere aperta la porta al dialogo. Sono d'accordo con lei, è difficile, però volevo dire una cosa. Ci sono molti talebani che combattono oggi, che non combattono per motivi ideologici, che non credono in Al-Qaeda, non credono nella Jihad, non vogliono far scoppiare bombe a New York, a Washington, a Roma o quant'altro. Combattono perché hanno avuto un fratello morto, gli hanno distrutto la casa agli americani, oppure il denaro per lo sviluppo non sono mai arrivati, anche se il governo gli aveva promessi. Ci sono molti motivi per cui la gente combatte, c'è parecchia disillusione rispetto al governo e rispetto all'Occidente. Ci sono molti motivi per cui le persone nel sud dell'Afghanistan e in altre zone dell'Afghanistan stanno combattendo. C'è una prospettiva se c'è un dialogo con loro. E se gli diamo la prospettiva di tornare indietro senza mandarli necessariamente a Guantanamo o in prigione, penso che ci siano molti talebani che possono essere conquistati. Fa parte della strategia dove dobbiamo tentare di inserire un cuneo tra la linea dura, i talebani più ideologici che sono legati ad Al-Qaeda e agli estremisti, e invece i soldati normali o i comandanti sul campo che sono stufi, sono stanchi, che magari vogliono solo andarsene a casa, ma cercano una via d'uscita in qualche modo. Quindi non sto dicendo, non penso che si possa conquistare il Mullah Omar, non penso che lo si possa trasformare in un pacifico o che si possa parlare intorno a un tavolo di terminare la guerra, ma si può ridurre il supporto di alcuni di questi talebani estremisti, si può vincere una guerra psicologica. Questa fa parte di una guerra psicologica contro i talebani, questo tipo di approccio, questo dialogo. Uno può andare a dire, il tuo fratello si sta arrendendo, voglio dire, pensiamoci, il dialogo con i talebani deve far parte della nuova strategia. Avrà successo, non avrà successo, non lo sappiamo. Può darsi che non abbia successo. D'altra parte potrebbe anche creare un ponte con i talebani. O potrebbe anche dividere le due fazioni di talebani. Quindi è importante cercare di inserire un cuneo tra i talebani e Al-Qaeda per separarli, per scardinarli.
È possibile creare un ampio fronte, tra virgolette, moderato tra i talebani, anche se mi sembra di capire che lei esclude a priori che alla fine anche il Mullah Omar possa essere portato a un tavolo delle trattative. Il Mullah Omar, tra l'altro, ha già posto delle condizioni che Karzai e tutta l'alleanza occidentale considera impossibili, inaccettabili, cioè il ritiro di tutte le truppe straniere, il fatto che nessuno possa interferire nel dialogo tra lui e Karzai. Insomma, mi sembra che il Mullah Omar si sia già arroccato su un no, oppure trova che alla fine si potrebbe anche arrivare a un'apertura con lui.
Aggiungo una cosa prima di rispondere a questa domanda. Ci sono stati enormi cambiamenti in Afghanistan. Questa faccenda, se parliamo ai talebani o condividiamo il potere con i talebani, allora si torna alla Sharia e si chiudono le scuole alle donne, questo è inaccettabile per tutti gli afghani. Oggi abbiamo 7 milioni di ragazzi a scuola a seguito dell'11 settembre, c'è un enorme programma di alfabetizzazione. Non lo vogliono certo terminare, nessuno vuole terminarlo. Ci sono milioni di afghani che adesso usano i telefoni cellulari. Uno non può pensare che se arrivano i talebani al governo gli imporranno di non usare i cellulari o di chiudere le scuole. Quindi, nonostante questo, la situazione è negativa, ma ci sono anche degli elementi positivi. Certamente non faremo a meno di queste cose positive per far pace con i talebani, nessuno lo accetterebbe. Se Karzai cerca di farlo, nessuno lo voterebbe alle prossime elezioni. Penso che ci sia un zoccolo duro di talebani che sono ampiamente influenzati dalla Jihad e dalle sue idee, la politica di Al-Qaeda, la sua filosofia, che sicuramente non cederanno, che non vorranno fare pace con Karzai, con gli americani. Quindi alla fin fine dovremo gestire queste persone col metodo duro, arrestarli, catturarli o comunque quello che ci vuole. L'altro grande problema è che gran parte della leadership dei talebani vive in Pakistan. Gli è stato dato rifugio da Musharraf, dall'intelligence, anche se il Pakistan aiutava gli americani a catturare Al-Qaeda da una parte, dall'altra parte ospitava e dava rifugio alla leadership dei talebani afghani. Quindi il Pakistan ha un ruolo fondamentale. Il mullah probabilmente è in Pakistan, il governo di quel paese ha un ruolo fondamentale nel dare pressioni ai talebani afghani, anche se devono arrestarli o comunque intraprendere misure per far vedere che la stanno prendendo seriamente questa idea di mettere fine alla guerra. Questo fa parte del fallimento Bush. È stata una politica di fallimento anche nei confronti del Pakistan, perché hanno dato parecchio denaro a Musharraf, stavano seguendo quello che faceva il settore militare, ma non c'è stata una pressione politica sufficiente sul regime in Pakistan affinché gestisse il mullah Omar e i talebani.
Pakistan, che tra l'altro accompagna tutte le lunghe oltre 400 pagine del libro. Lei parte col primo capitolo in cui ricorda nelle prime parole, nelle prime righe, gli attentati del 2001. L'ultimo capitolo invece parte con la morte di Benazir Bhutto, con l'assassinio di Benazir Bhutto il 27 di dicembre del 2007. Quindi due atti, due fatti di terrorismo. In mezzo c'è questo ruolo che cambia del Pakistan, naturalmente la storia, la vicenda della crescita, del radicamento della presenza di Al-Qaeda e talebana nelle zone tribali e il fatto, addirittura lei conclude nell'ultimo capitolo raccontando questa realtà ormai fuori controllo delle zone tribali, dove addirittura dice non sono più né afghani né pakistani, sono delle tribù totalmente indipendenti, fuori controllo, dominate da Al-Qaeda, dall'estremismo islamico, eccetera. Allora, prima considerazione, come pakistano, noi tutti avevamo una grande paura, un grande sospetto del nuovo presidente pakistano. Zardari, il vedovo di Benazir Bhutto, uomo corrotto, uomo di potere a tutti i costi, Mr. 10%, come viene chiamato, come lo considera, come lo vede? Può Zardari davvero cercare di intervenire in modo pesante per il controllo delle zone tribali? Può la sua polizia smantellare finalmente lo ICI, il terribile servizio segreto pakistano che da decenni ha contribuito alla crescita, e lei ne parla anche nei suoi libri precedenti, tra l'altro sui libri sui talebani, del fenomeno talebano? Cioè, come vede in questo momento la stabilità, l'assetto del regime pakistano di fronte a questo grande problema?
Il Pakistan oggi è più instabile e più pericoloso dell'Afghanistan al momento. Ci sono tre problemi grossi in cui si trova di fronte il Pakistan. Il primo è una tensione di lunga data tra il potere militare e i civili. I militari hanno regolamentato il paese, hanno controllato il paese per metà della sua vita. I militari hanno impedito che la democrazia fondasse le radici in Pakistan. Chiaramente sono incompetenti, corrotti. I militari semplicemente hanno dominato il paese. Abbiamo appena finito con questo regime, adesso abbiamo un governo civile dopo le ultime elezioni. Comunque le lotte, le tensioni tra militari e civili continuano ancora oggi. I militari oggi hanno ancora il controllo della politica estera, dominano la politica verso l'India, l'Afghanistan, gli Stati Uniti. Hanno un nuovo programma nucleare gestito dai militari, i militari governano grossa parte del budget, hanno l'ottavo esercito in termini di grandezza al mondo, vengono educati e allenati, addestrati. 12 miliardi di dollari, l'80% dei fondi dati dagli Stati Uniti sono andati nei militari, i denari, i fondi dati per la formazione, per l'educazione e per lo sviluppo sono andati ai militari, quindi è un caos. Quindi innanzitutto questo problema delle tensioni tra i militari e i civili. Zardari sta cercando di gestire la situazione per quanto può. L'ICI, l'ICI, c'è stato un grande rimaneggiamento all'interno dell'agenzia di intelligence, è stata la cellula politica che ha manipolato la politica estera. Questa cellula almeno per ora è stata chiusa. Certo, Zardari ha tentato, gli dobbiamo dare credito, chiaramente la situazione non è facile. Il secondo problema è quello della crisi economica. Abbiamo affrontato negli ultimi 2 anni una crisi economica importante. Zardari è stato troppo lento nel rivolgersi alla Banca Mondiale. La scorsa settimana abbiamo ricevuto 6,7 milioni di fondi dal Fondo Monetario Internazionale. Comunque aver aspettato è stato un grande errore perché la crisi economica è veramente grave. Questo è uno dei tanti problemi. Se fosse andato al Fondo Monetario Internazionale prima, forse sarebbe stato trattato meglio. La seconda parte del problema è che Zardari ha detto: abbiamo bisogno di 50 miliardi di dollari per salvare il paese da una crisi economica gravissima. L'inflazione è più o meno al 28%, il tasso di disoccupazione è al 25%, il mercato azionario è crollato, non c'è credito, le banche non prestano denaro e via dicendo. Quindi Zardari si è appellato a diversi paesi affinché dessero denaro al Pakistan. Purtroppo nessun paese ha dato nulla, solo il Fondo Monetario Internazionale ci ha dato qualcosa. Poi c'è il suo background, tutti si ricordano che è stato il marito di Benazir Bhutto negli anni 90 e si ricordano che lui ha guadagnato, era una persona corrotta. Allora il governo italiano si fiderebbe a dare $1 milione a Zardari? Forse no, visti i suoi trascorsi, ed è comprensibile. Questo è uno dei problemi che noi abbiamo da affrontare. La terza crisi che affrontiamo è la questione del terrorismo e dei talebani pakistani. I talebani pakistani, che descrivo in un certo dettaglio nel mio libro, sono emersi negli ultimi 6-7 anni. Sono emersi perché Al-Qaeda e i talebani afghani, che sono scappati dall'Afghanistan dopo il 2001, hanno trovato rifugio nelle aree tribali. Sono stati ospitati dalle tribù pakistane locali. Queste tribù hanno guadagnato da questo perché hanno dato casa, cibo, trasporto, un alloggio a queste persone, hanno guadagnato per questo e allora si sono lasciati ideologizzare. E l'esercito non è andato in quelle zone ad affrontare la situazione. Musharraf se n'è disinteressato, questo è stato un grande fallimento. Queste persone sono diventate più radicali, più numerose, hanno istituito più madrasse, scuole religiose, da cui reclutavano i suicidi, i kamikaze. Questi talebani sono stati supportati da Al-Qaeda, anche perché era interesse di Al-Qaeda ampliare il supporto e ampliare il territorio sotto il suo controllo. Quindi benissimo se ci sono i talebani e se si ampliano, andate lì, conquistate quel territorio, possiamo quindi poi allestire i campi di addestramento per ulteriori kamikaze. Quindi Al-Qaeda ha incoraggiato la crescita dei talebani pakistani e oggi lì c'è un grande problema. Nel Pakistan del Nord è in gran parte sotto il controllo di questi gruppi di talebani, soprattutto la parte rurale. Stanno cercando di entrare nelle città, di mettere bandi sulla musica, sulla formazione, educazione, stanno assassinando membri del governo, giornalisti, politici, funzionari dell'esercito. negli ultimi 6-7 mesi l'esercito è arrivato ad agire in un modo un pochino più deciso per cercare di mettere un controllo su questa situazione, però c'è una guerriglia sanguinosa in corso e non ci sarà una risoluzione rapida a questo problema. Quindi il Pakistan ha una crisi economica davanti a sé, il problema delle tensioni tra i civili e i militari e poi il discorso del terrorismo. Francamente è una situazione davvero tragica, è lo scenario peggiore che uno si possa immaginare, perché adesso in tutto il Pakistan siamo soggetti a sfide, a minacce. Nel nord abbiamo grossi gruppi estremisti che hanno combattuto in India, in Kashmir, oppure quelli che sono andati a combattere in Centrasia. Ci sono altri gruppi terroristici che si sono uniti ai talebani pakistani e questi gruppi terroristici urbani eseguono attacchi nelle grosse città in Pakistan. Quindi c'è un problema davvero enorme.
Ha un'ampia parte di argomenti critici dell'azione americana nella regione. E lei, dopo aver parlato naturalmente dei fallimenti della ricostruzione dopo la guerra, del fatto che gran parte delle risorse americane rapidamente dopo l'inizio del 2002 sono state trasferite dall'Afghanistan all'Iraq, eccetera, lei sostiene che c'è stata, come dire, una incomprensione di uno dei problemi storici della regione, cioè il contrasto tra India e Pakistan dal 1947, l'antico storico contrasto. Ecco, lei sostiene che come si è modificato questo contrasto, come se si dovesse riparlare di un intervento occidentale, NATO, ISAF, massiccio, come dovrebbe essere affrontato, come oggi questo contrasto che c'è, tant'è che c'è stato l'attentato all'ambasciata indiana solo pochi mesi fa nel centro di Kabul, Karzai è stato molto veloce nell'accusare i servizi segreti pakistani, insomma come questo fattore va compreso, come gioca nelle dinamiche dell'area?
È una domanda molto importante questa. Uno dei motivi per cui l'esercito pakistano, i militari pensano che la minaccia principale arrivi dall'India, questo è un fattore storico. Immediatamente la colpa è dell'India. Abbiamo combattuto 3 guerre con l'India, abbiamo perso metà del paese, il Bangladesh, che si è separato a seguito di una guerra con l'India e via dicendo. Quindi c'è una paranoia enorme relativamente all'India. La sicurezza nazionale, l'immagine del Pakistan è dominata da questa minaccia proveniente dall'India, così la chiamano. Il focus principale è stato il conflitto in Kashmir, ma chiaramente ci sono altri problemi più ampi, c'è quello dell'acqua, ci sono altre dispute tra i due paesi e nessuno di questi problemi è stato risolto. Ecco, dopo l'11 settembre i pakistani temevano che l'India sarebbe tornata da loro a Kabul e pensano che questo mini il Pakistan e supporti attività sovversive e separatiste nelle province occidentali del Pakistan e accusano l'ambasciata indiana e gli indiani in generale, il consolato indiano, l'intelligence indiana, di usare Kabul come un mezzo per minare il Pakistan. In parte è vero, in parte è una grande esagerazione. Ciò nonostante dà ai militari un motivo per dire non vogliamo eliminare i talebani afghani perché sono la nostra assicurazione contro l'India, la presenza a Kabul. Quindi penso che parte di qualunque nuova strategia in Afghanistan debba coinvolgere il dialogo indiano-pakistano, soprattutto per quanto riguarda il Kashmir. Purtroppo, sapete, siamo quasi andati in guerra nel 2002, c'è stata una grossa escalation di tensione, poi le lotte si sono raffreddate, c'è stato un cessate il fuoco in Kashmir tra il Pakistan e l'India nel 2004, ma da allora non si è fatto nulla per risolvere il problema del Kashmir. Parte di questo, la colpa in parte è dell'India, l'India non ha avuto la volontà di discutere la situazione del Kashmir, l'India ha seguito una politica di misure che creano fiducia, così la chiamano loro, cioè un passo alla volta per cercare di creare fiducia tra i due paesi. Il Pakistan ha cercato di dialogare su questi grossi problemi tra i due paesi, ma i tentativi sono stati scarsi. Vorrei vedere la nuova amministrazione, la NATO soprattutto. Purtroppo quando la NATO è entrata in Afghanistan, la NATO non ha mai avuto una strategia per il Pakistan o per l'India, non c'era una strategia chiara da parte della NATO. Una delle nuove cose di cui abbiamo bisogno è una strategia dove la NATO e gli americani mettano pressioni sul Pakistan affinché intraprenda un dialogo, cerchi di risolvere parte dei suoi problemi, e poi i due paesi devono discutere della loro competizione in Afghanistan. Questa competizione a Kabul è un fattore destabilizzante per l'Afghanistan, quindi è necessario avere una pressione a livello internazionale, un supporto internazionale, sia l'India che per il Pakistan, affinché stabiliscano un dialogo. Spero che i militari pakistani, spero che venga data la sicurezza tale per cui si sentano di poter spostare le truppe dal confine indiano a quello pakistano per gestire la situazione dei terroristi e dei talebani. Molte persone hanno detto che questo è un possibile, una sorta di sogno, ma penso che ci sia una grande posta in gioco. Purtroppo l'amministrazione Bush ha concluso un accordo nucleare con l'India senza mettere alcuna pressione sull'India affinché parlasse con il Pakistan del Kashmir. Ecco, questo accordo è stato firmato, le armi nucleari indiane sono oramai accettate da tutto il mondo. Le armi nucleari del Pakistan sono lì ancora in fase di discussione. Comunque questo ha creato ancora più risentimento in Pakistan e ha creato più cospirazione tra queste collusioni tra gli americani e gli indiani, la sensazione di collusione. Abbiamo bisogno quindi di un dialogo molto più trasparente tra l'India e il Pakistan, sostenuto dagli americani e dai paesi della NATO.
Solo due veloci questioni, magari con due veloci risposte. La prima, insomma, noi continuiamo a sentire questa storia delle aree tribali, tutto è nelle aree tribali. Osama Bin Laden è nelle aree tribali, Al-Qaeda è nelle aree tribali, Mullah Omar è nelle aree tribali, e tutte le roccaforti militari sono nelle aree tribali. Che cosa fare? Ridefinire la linea Durand, che è la linea mai davvero definita di confine tra Afghanistan e Pakistan, cambiare lo status delle guardie di frontiera pakistane, quindi mandarci un vero esercito e non solo uomini reclutati da quelle stesse aree? E questa è la prima domanda, cioè che cosa fa, come risolvere l'annosa, difficilissima questione delle zone tribali? E la seconda domanda è: lei considera la bomba atomica pakistana in pericolo? Cioè potrebbe davvero cadere in mano a qualche gruppo legato al fondamentalismo islamico?
Rispondo alla seconda domanda per prima. Beh, non penso che succederà. L'esercito ha un programma militare e lo controlla. L'esercito è controllato da vicino dagli americani, dai britannici e da altre potenze occidentali. Al momento, l'esercito è una forza gerarchica, disciplinata, ha una catena di comando chiara. A meno che l'esercito non crolli, non si divida, non penso che le armi nucleari cadano nelle mani degli estremisti. Poi il rischio degli estremisti all'interno dell'esercito. Non penso che sia un rischio importante al momento. Per quanto riguarda le aree tribali, queste sono aree che sono in Pakistan, ma ha una sorta di autonomia quest'area, che esiste fin dall'inizio del Novecento. Quello che deve essere fatto, quello che deve fare il governo, è mettere queste aree tribali sotto la Costituzione del Pakistan. Non dovremmo avere queste aree come aree separate, autonome. Devono essere inserite nella Costituzione del Pakistan, dovrebbero adottare una strategia politica per farlo, deve essere fatto in consultazione con le persone del luogo. Magari ci vorrà del tempo, perché gran parte delle aree tribali sono sotto controllo dei talebani, però è necessaria una consultazione con le persone del luogo. E poi bisogna inserirle queste aree a livello politico, far sì che diventino una nuova provincia o inserirle in una provincia già esistente, poi eseguire un programma di sviluppo, di educazione e tutto il resto, per far sì che queste aree vengano inserite, perché sono le aree più povere del Pakistan. C'è un tasso di alfabetizzazione del 3% tra le donne nelle aree tribali, 3% delle donne, e l'alfabetizzazione tra gli uomini è il 10%, che anche per il Pakistan, che ha un tasso di alfabetizzazione bassissimo, è comunque basso. Abbiamo bisogno di sviluppo per quelle aree, ma dopo aver preso delle decisioni politiche, e anche qui il governo è stato lento nell'intraprendere passi in questo senso.